Ciao Annalisa, ti abbraccio, Dio ti benedica. Lo so che siamo un po' in ritardo con le tue domande, non abbiamo risposto a tutte le domande. Il fatto è che sì, le abbiamo lette, anche analizzate un po' con le scritture, fratello Giuseppe ha preso anche alcuni appunti, ma poi non abbiamo mai fatto in tempo a leggerle alla radio. Comunque, vorrei che ti rispondo così non aspetti troppo, ti rispondo in questo audio. Faccio il più breve possibile. Allora, riguardo a queste cose su quali i preteristi basano le loro dottrine, che le profezie del tempo della fine dicono sono già compiute nel primo secolo, uno dei punti che hai presentato è il fatto che nel primo secolo il Vangelo era già stato predicato in tutto il mondo. Infatti, hai citato. Lo so che tu hai preso questi appunti da un documentario, lo so, ho capito quello, che non sono le tue idee, sì. Allora, dicono questi che il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo, perché quello è il segno finale del tempo della fine di Matteo 24, 14, e poi viene la fine. E loro dicono, visto che Paolo ha detto in Romani 10, 18, la loro voce è andata per tutta la terra. E le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Visto che Paolo scrive questo nella sua epistola, vuol dire che è compiuto. Nel primo secolo il Vangelo è stato già predicato in tutto il mondo. Questo è falso, non è un'affermazione che si può verificare perché l'Apostolo Paolo è stato il primo, il pioniero che ha viaggiato di città in città e ha iniziato la prima chiesa, ha fondato delle chiese. Lui ha viaggiato nell'impero romano e sul territorio greco e ovunque andava non c'era niente, non c'erano chiese, non c'erano cristiani. È lui che ha fondato la prima chiesa insieme agli altri apostoli, ai 12 apostoli, Pietro, Giacomo, il capo della chiesa. E dopo che sono stati martirizzati, altri loro discepoli hanno continuato, ma la prima chiesa era proprio all'inizio, nel primo secolo. Era appena, stava nascendo, era proprio piccola, piccola. E poco a poco è cresciuta nei prossimi secoli. Però non possiamo dire che all'inizio, durante la vita di Paolo, il Vangelo era già predicato in tutto il mondo. Impossibile. Impossibile, perché solo alcuni hanno sentito il Vangelo, dove lui è potuto andare fisicamente. Semmai possiamo dire che nell'anno 300. Dopo l'anno 300 l'imperatore Costantino ha legalizzato il cristianesimo, si è sparso molto di più, ma non nel primo secolo, ma neanche nel terzo, è troppo presto anche quel periodo. In ogni caso, quando Paolo ha detto in Romani 10, verso 18, che la loro voce è andata per tutta la terra, lui non stava dicendo che il Vangelo è già predicato dappertutto, lui stava citando un salmo di 1000 anni prima. È il Salmo 19, verso 4, dove dice: il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenni giungono fino all'estremità del mondo. Salmo 19, 4. Paolo spesso citava le scritture del Vecchio Testamento. Quindi, in quel periodo di 1000 anni prima, quando questo Salmo è stato scritto dal re Davide, non è che il Vangelo era predicato in tutto il mondo. Salmi 19,4 non si riferisce al Vangelo predicato in tutto il mondo. E neanche Paolo in Romani 10,18. Paolo stava citando questo salmo. Poi hanno usato anche la scrittura di Apocalisse 14, da 4 a 7, dell'angelo che recante il Vangelo eterno lo annunziava a tutti quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Sì, ma questo non dimostra che nel primo secolo il libro di Apocalisse era compiuto. Questa era una cosa che doveva succedere nel futuro. Infatti, da tutte le fonti storiche sappiamo che l'Apocalisse è stato scritto negli anni 96 d.C., quando Giovanni si trovava sull'isola di Patmo. Non so se questi del preterismo sono d'accordo, ma ci sono date storiche confermate dai scritti dei padri della Chiesa, che mostrano che l'Apocalisse è stata scritta dopo la distruzione di Gerusalemme, cioè nell'anno 96, non prima dell'invasione di Gerusalemme in 70 d.C., ma nel 96 d.C. E se l'Apocalisse è stata scritta dopo la distruzione di Gerusalemme, Chiaramente che è una cosa del futuro. Ma a parte questo, c'è Paolo che dice in Secondo Tessalonicesi 2 che Gesù non è tornato nel primo secolo. Dice Secondo Tessalonicesi 2 dall'inizio, circa la venuta del Signore nostro Gesù e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare, sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Cioè Paolo dice, no, non credete che vengono quelli che dicono Gesù torna adesso. Infatti Paolo espone quelli che dicono la risurrezione è già avvenuta adesso nel primo secolo. Lui dice in 2 Timoteo 2, verso 17 e 18, la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Secondo Timoteo 2, 17 e 18. Cioè Paolo dice che questi sono deviati dalla verità, che dicono la risurrezione è già avvenuta. Proprio quello che fanno i preteristi. Poi in Tessalonicesi abbiamo letto, capitolo 2, Paolo dice: non permettete a questi di sconvolgervi la mente, di turbarvi, che vengono con pretese ispirazioni, discorsi. Non permetterle a questi di portare confusione. Poi riguardo a quella cosa sugli eventi apocalittici, che dicono che i giudizi finali sono già passati, che le sette coppe dell'ira di Dio con tutti quei disastri è tutto passato, ma non esistono prove su questo. Proprio non esistono, non è mai successo, non è mai successo né nel primo secolo né dopo che un terzo delle creature viventi nel mare andò distrutto, dice in Apocalisse 8, verso 9. O in Apocalisse 9, 18 dice un terzo degli uomini fu ucciso da tre flagelli, dal fuoco, dal fumo, dallo zolfo che usciva dalla bocca dei cavalli. O Apocalisse 16, 19 dice la grande città si divise in tre parti. E le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia per punirla. Non è mai successo che una grande città si divise in tre parti o che tutte le città delle nazioni sono crollate, ma non è mai avvenuto questo nel passato. Non so come possono i preteristi dimostrare cose nascoste che sono successe, che adesso nessuno sa perché è tutto segreto, ma sono cose troppo grandi da nascondere e la storia non sa niente di questo, che le città delle nazioni sono crollate, che ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati, come dice Apocalisse 16:20. Dice ogni isola scomparve. Ma ci sono un sacco di isole nel mondo. I monti non furono più trovati, ma ci sono i monti. Cioè, anche se diciamo che il diavolo ha nascosto tutto e l'umanità non conosce la storia, è tutto nascosta. Ma come mai ci sono le isole e i monti? O hanno detto che Petra in Giordania fu distrutta da un calore estremo, se ho capito bene. Neanche quello no. Lo so che dicono loro che solo loro conoscono la vera storia e noi quello che abbiamo studiato, le enciclopedie, è tutto falso. Ma perché dobbiamo credere a loro e non alle enciclopedie? Perché le prove delle enciclopedie, prove storiche, ci sono prove archeologiche che dicono che Petra non fu distrutta da un singolo evento, da un calore estremo, no, ma Petra in Giordania cadde gradualmente in rovina a causa di diversi fattori, principalmente un terremoto. E infatti erano due terremoti, uno nel 363 d.C., un altro nel 551 d.C., che hanno danneggiato gli impianti e le strutture idriche, e questi disastri naturali, poi con altri problemi marittimi e commerciali, hanno portato al declino di Petra e al suo abbandono all'inizio dell'era islamica. Quindi non abbiamo prove storiche o archeologiche che c'è stato un calore estremo. Anche se il diavolo, diciamo, ha nascosto tutte queste cose e noi non sappiamo niente della storia reale, come mai non ci sono segni nel mondo di qualcosa che quello che dicono loro sia reale? Non lo so. Oppure il fatto che hanno detto che nei resoconti di Flavio Tacito sulla guerra giudaica dicono che hanno visto eventi celesti prodigiosi, carri e truppe correre fra le nuvole. Infatti, gli scritti di Flavio Tacito dicono un'altra cosa. Lui personalmente non ha visto questi carri e truppe correre fra le nuvole. Lui ha sentito altri parlare di questo. Ma lui non è stato testimone oculare, lo dice lui stesso. Non esistono prove su questo, ma lui ha sentito persone parlare, ha sentito rumori. Ma la cosa che dobbiamo chiederci, la cosa più importante, più grande che dobbiamo chiederci, se veramente la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. è stata la battaglia di Armageddon, come mai Gesù non ha difeso Gerusalemme? Se Gesù è venuto nel 70 d.C., perché ha permesso la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, quando le profezie dicono il contrario? Gesù ha fallito? Cioè, ad Armageddon, dice Zaccaria 12, verso 8, che in quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacillerà sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. Verso 9. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Zaccaria 12, 8 e 9. Se nell'anno 70 d.C. la distruzione di Gerusalemme è la venuta di Cristo, perché Gesù non ha distrutto i romani, come la profezia dice? Perché Gerusalemme invece è stata distrutta quando Gesù dice chiaramente: io proteggerò Gerusalemme, io la salverò. Zaccaria 14 dice di nuovo: Gesù stesso combatterà per Gerusalemme e distruggerà le nazioni che l'attaccano. I romani non sono stati distrutti nell'anno 70. E poi dovrebbe avvenire subito la conversione degli ebrei. Le profezie dicono che al rapimento succederà la conversione di Israele. E perché nell'anno 70 d.C. Israele non si è convertito a Cristo? Come mai ancora non ci credono al Salvatore, al Messia? Comunque, mi fermo qui perché ci sarebbe tanto da dire, ma questa cosa che loro dicono che i secoli bui, che quello è stato il millennio, ma nei secoli bui la gente non viveva centinaia di anni, come dice la profezia di Isaia, che durante il millennio il bambino morirà a 100 anni. Questo non è mai avvenuto. Come mai le spade non sono tra state trasformate in aratri, come le profezie dicono di Isaia 2? Verso 4. Le guerre ci sono sempre state in quel periodo. Infatti il secolo buio è stato molto buio, non è stato un periodo bello. E poi durante il millennio ci doveva essere un grande, immenso tempio a Gerusalemme per le nazioni per venire e adorare il Signore durante i 1000 anni. Ma non è successo questo. Negli ultimi 2000 anni non c'è stato un tempio a Gerusalemme. È impossibile avere un millennio con tutte queste cose che mancano. Comunque è troppo facile insegnare in questo modo, dicendo che tutto quello che non esiste nella storia, è perché Satana lo ha nascosto. Ma come allora? Satana è più potente di Dio? Il Signore non rivela la verità al mondo in modo che possiamo salvarci? La verità è tutta nascosta dal diavolo? La verità non è accessibile a tutti? E poi il diavolo cambiare le prove storiche, archeologiche, può cambiare persino la parola di Dio? E poi il Signore non fa niente, sta a guardare passivo per millenni e lo permette? No, no, è troppo, è troppo. Gesù non è morto sulla croce invano per permettere questo immenso inganno, ma è morto per darci la possibilità di salvarci, di seguirlo, ubbidirlo nella verità. E la verità non è quella di Satana, ma è quella di Gesù Cristo e della sua parola. E più mettiamo in pratica la parola, la Bibbia, tu stesso puoi testimoniare, Annalisa, che più mettiamo in pratica la parola di Dio così come è scritta, più vediamo che diventa realtà nelle nostre vite. Quindi funziona, non è una cosa distorta, nascosta, cambiata per ingannarci. No, la Bibbia così come è sappiamo che funziona. Basta solo metterla alla prova in pratica così come è e vediamo che veramente ci trasforma la vita e che se noi ubbidiamo le promesse di Dio diventano realtà. In ogni ambito della vita, in ambito della salvezza, della guarigione, delle finanze, dell'unità in famiglia. Se ubbidiamo quello che la Bibbia dice, Dio benedice e protegge la nostra vita. Mi fermo qua, Annalisa, ti abbraccio forte, che il Signore ti benedica e preghiamo che tu possa sempre camminare nella verità di Dio, nella pace del Signore, con gli occhi fissati su di Lui, senza dubbi, paure, ma camminare in Cristo. Ti abbracciamo tutti qui, anche fratello Giuseppe, ti invia benedizioni e Deborah e la comunità. Ciao!